Alessandro Lembo conduce La Cura.
Buongiorno, buongiorno amici di Oltrelago, riprendiamo il nostro progetto La Cura, in cui nelle trasmissioni parliamo delle professionalità sanitarie. Oggi con grande piacere è presente una mia cara amica, una radioterapista, quindi l'argomento sarà proprio parlare della radioterapia, e la dottoressa Del Bufalo, che è responsabile del centro Marco Polo dell'USI. Allora, dottoressa, dici qualcosa di te.
Allora, buongiorno a tutti, ciao Alessandro, grazie per l'invito. Io sono una radioterapista, ma che cosa vuol dire che sono una radioterapista? Che sono un medico specializzato in radioterapia. Che cos'è la radioterapia a grandi linee? La cura dei tumori attraverso delle radiazioni ionizzanti, che sarebbero poi le radiazioni che tutti quanti conosciamo, le stesse che vengono utilizzate per fare una lastra o una TAC. Questo proprio in grandi linee.
È interessante questo, perché abbiamo già fatto una puntata precedente che ha parlato di medicina nucleare e quindi anche dell'utilizzo delle radiazioni ionizzanti come diagnosi, quindi tutta una serie di procedure diagnostiche. Oggi invece parliamo delle stesse che, in un modo diverso, come poi la dottoressa ci spiegherà, vengono utilizzate proprio per la cura principalmente delle malattie tumorali. Prima però di iniziare un ragionamento su in che cosa consiste in realtà il lavoro del radioterapista, la domanda che volevo fare alla dottoressa Del Bufalo è proprio come si diventa radioterapista. L'hai un po' accennato, e direi che prima di tutto bisogna essere laureati in medicina.
Sì, certo, prima bisogna essere medico, quindi fare 6 anni classici di medicina e chirurgia, dopodiché entrare alla specializzazione, sono 4 anni di specializzazione in radioterapia, quindi è un percorso di studi come per tutti gli altri specialisti del campo medico, che richiede almeno 6 più 4 anni. A quel punto uno esce che specialista in radioterapia o radioterapia oncologica. In realtà è la stessa cosa, le diciture sono un po' varie, ma quello è.
Quello a volte dipende un pochino da come vengono catalogati i corsi nelle varie università, però poi sostanzialmente, diciamo, appunto, come dicevi anche te, è assolutamente la stessa cosa. E allora... Sì. Un'altra domanda che mi viene insomma spontanea fare è questa: il radioterapista ha bisogno dell'ausilio di strutture tecnologiche di altissimo livello, che sono gli acceleratori lineari, e ci parli un po' di come accade questa cosa, l'interazione tra specialista e macchina.
Allora, sì, noi siamo degli specialisti che, a differenza degli altri che possono fare anche delle visite per conto loro, noi abbiamo bisogno di una struttura in cui ci siano delle apparecchiature, perché noi facciamo le visite, valutiamo tutto, siamo un po' un insieme di un oncologo, perché trattiamo comunque le malattie oncologiche, ma anche un radiologo, perché noi lavoriamo molto sulle immagini, ma non solo, anche tra virgolette, dire informatici è un po' troppo, però anche quello, utilizzo di tecnologie, perché queste apparecchiature sono apparecchiature intanto molto grandi, per cui non è che ognuno se le può mettere per conto suo, c'è bisogno di una struttura, c'è bisogno di preparare la struttura, perché ovviamente avendo delle radiazioni vanno schermati, vanno fatti dei bunker, va piombato, quindi insomma è una cosa particolare, ed è anche questo il motivo per cui la maggior parte delle volte le radioterapie sono nei sotterranei, perché si ha più spazio, si possono schermare tutte le pareti e non c'è nessuno che abita l'intorno, quindi uno può allargare il bunker come gli pare, può fare un ambiente confortevole senza per questo dare fastidio, diciamo, a nessuno. Per cui queste apparecchiature sono dei grandi investimenti che fanno strutture pubbliche, private, private accreditate, perché ovviamente un apparecchio con tutte le cose parliamo almeno di 2 milioni di euro, quindi come vedete è un investimento abbastanza importante, per cui deve essere una struttura grande che lo possa fare, non può essere il singolo medico che se, come il medico che si mette lo studio per conto suo o magari il dentista, no, c'è bisogno di un investimento molto grande. E noi come facciamo? Noi dobbiamo interagire in realtà con queste apparecchiature, per cui una volta che noi visitiamo il paziente, diamo indicazione, dopodiché questa tutto questo che noi vediamo lo dobbiamo riportare attraverso i computer, attraverso piani di trattamento, e dobbiamo riportarlo su delle apparecchiature che siano indirizzate nella zona in cui si trova la malattia oncologica. Quindi sono sempre le stesse radiazioni che vengono utilizzate nella diagnostica, ma noi le sfruttiamo mandandole solo dove serve.
Peraltro, per sviluppare al meglio questo lavoro c'è bisogno di una figura piuttosto importante, direi, che è il tecnico.
Sì, abbiamo bisogno. Allora, noi lavoriamo a stretto contatto con un tecnico di radiologia medica, che è un tecnico che comunque ha fatto una scuola e quindi diciamo è tecnico di solito sia di radiologia, di radioterapia che di medicina nucleare, quindi diciamo viene formato per le tre cose. Perché? Perché diciamo gli specialisti importanti in radioterapia sono tre: il medico radioterapista, il tecnico e il fisico medico. Il medico radioterapista è il medico che sceglie, vede e fa. Il fisico fa il piano di trattamento, vede come vanno le radiazioni, le indirizza dove devono andare, e il tecnico mette in pratica tutto ciò che hanno fatto gli altri due specialisti. Quindi lavoriamo a stretto contatto noi tre.
Questo è importante proprio per far capire agli ascoltatori come sia complessa ormai la medicina, soprattutto quando si avvale di tecnologie di altissimo livello, perché ormai chiaramente i piani di trattamento sono tutti computerizzati, cosa che non era fino a diverse decine di anni fa, però insomma si è partiti in quel modo, e quindi questo permette anche di far sì che il paziente riceva poche radiazioni inutili, quindi agli organi vicini rispetto al bersaglio che vogliamo colpire, no?
Sì, sicuramente più la tecnologia va avanti, più noi siamo in grado di fare dei trattamenti sempre più mirati. Quindi mentre una volta c'erano delle tecniche che erano, si chiamano dei box, erano dei quadratoni in cui in mezzo c'era tutto, adesso noi andiamo a colpire solo dove c'è la malattia. E più la tecnologia è avanzata e più riusciamo in tante cose, come oggi, grazie ai nuovi sistemi di posizionamento si può posizionare il paziente, cosa facciamo anche noi, anche senza fare i tatuaggi che si facevano una volta per individuare la zona. Quindi diciamo che aiutiamo il paziente anche in quel senso, ma nello stesso modo tutte queste nuove tecnologie più vanno avanti e più noi siamo in grado di dare dei trattamenti aumentando la dose, quindi essendo più curativi senza dare effetti collaterali eccessivi.
Certamente, e tra l'altro la collaborazione con gli oncologi, che spesso sono coloro che inviano al radioterapista il paziente per fare un trattamento, è direi essenziale, altrimenti si crea quello che noi non vogliamo in medicina, cioè il fatto che ognuno lavori per proprio conto.
Non è importante, è essenziale. Senza l'oncologo il radioterapista non può fare nulla, perché comunque l'oncologo è di base il medico che vede prima il paziente e che indirizza il paziente verso o la chirurgia o la radioterapia, e ci deve essere collaborazione sia all'inizio che durante il trattamento che alla fine, perché noi all'oncologo gli diciamo: facciamo questo trattamento, può avere questi effetti collaterali, mettiamoci d'accordo se deve fare chemio, con la tempistica, quando fare chemio, quando fare radioterapia. Cioè, non a caso siamo radioterapisti oncologi, quindi è ovvio che l'oncologia è la base anche nostra. Non si può pensare che un radioterapista non abbia nessun tipo di rapporto con gli oncologi.
direi che da oncologo è proprio fondamentale, soprattutto che ci sia un modo di vedere le cose univoco e che aiuti un pochino il paziente a fare il percorso corretto, sentendosi sempre accolto, anche se l'oncologo e il radioterapista lavorano comunque in strutture diverse, cosa che capita frequentemente. Un'altra domanda che volevo fare, che in realtà ho fatto anche al medico nucleare, è sulla protezionistica sia del paziente che dell'operatore, anzi degli operatori, perché abbiamo visto che ci sono almeno tre figure importanti: uno è il radioterapista, che è quella centrale, poi ci sono i tecnici, ma soprattutto c'è il fisico. Quindi come viene in qualche modo sorvegliata, diciamo, sugli operatori e anche sui pazienti la quantità di radiazioni che vengono erogate?
Allora, ovviamente la radioprotezione e la sorveglianza del personale sanitario è una cosa e quella del paziente è un'altra, ma non solo, c'è anche la radiosorveglianza delle apparecchiature. L'apparecchiatura ogni giorno fa dei controlli di qualità e ogni mese e deve fare dei controlli particolari che fa un altro fisico medico che è un esperto apposta per i controlli, perché noi dobbiamo controllare che la macchina eroghi le radiazioni giuste nel giusto tempo, quindi ci sono tutta una serie di controlli di qualità particolari che vengono fatti con delle apparecchiature dosimetriche che ci dicono, e noi siamo tranquilli che sia ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno, quell'apparecchiatura funziona correttamente. Dopodiché c'è la radioprotezione ovviamente del paziente, perché noi tutte queste radiazioni che vengono indirizzate, noi abbiamo dei limiti che dobbiamo rispettare agli organi. Ogni organo ha il suo limite di radiazione e noi quando facciamo il piano di trattamento, ovviamente controlliamo che quell'organo non prenda più di quello che sia nella nostra certezza di non dare una necrosi, un effetto collaterale grave sul tessuto, a prescindere dagli effetti collaterali temporanei che ci possono essere, ma che non danneggi quel tessuto sano. Ci sono delle tabelle che vengono rispettate ogni volta che si fanno i piani di trattamento. Per ciò che riguarda il personale è sorvegliato, ha dei dosimetri che ha personalmente addosso e sono personalizzati, ognuno al suo, e ci sono dei dosimetri comunque ambientali che controllano la struttura dove ci sono queste radiazioni. Ora, nel caso degli acceleratori non è come nel caso della medicina nucleare, per cui nel momento in cui l'acceleratore eroga effettivamente ci sono delle radiazioni, ma il paziente non è radioattivo, vanno all'organo e mano a mano scompaiono, diciamo che sul paziente quando esce non ci sono radiazioni. La porta è chiusa del bunker, è schermata, quindi non arrivano radiazioni al di qua, quindi il personale diciamo che non ha un'esposizione alta, tant'è vero che il personale della radioterapia è una categoria di sorveglianza inferiore rispetto al personale della medicina nucleare che è esposto a più radiazioni. In tutto questo vengono fatti degli esami diagnostici al personale per controllare che non prenda più della dose annuale prevista per quel tipo di categoria a cui siamo stati indicati da un medico competente, per cui esiste anche un esperto qualificato, un esperto di radioprotezione e un medico competente, quello che una volta era diciamo il medico del lavoro, che controlla che vada tutto il bene, che il personale non abbia nessun tipo di problema e che comunque dia un'idoneità a stare in quell'ambiente lavorativo.
Questo direi che hai centrato un argomento fondamentale che spesso ci viene anche richiesto, no? Sia come medici ma anche diciamo proprio nell'arco delle nostre trasmissioni. In realtà il paziente che fa un esame diagnostico è un paziente radioattivo, quindi nello stretto ambito della medicina nucleare. La radioterapia non fa diventare radioattivo il paziente, che quindi può tornare tranquillamente a casa, stare con i bambini piccoli, stare con le donne in stato di gravidanza senza creare alcun danno. E l'ho stressata questo aspetto perché ci viene spesso chiesto proprio dai pazienti, anche in sede diciamo di visita che poi prevede un invio al centro di radioterapia, e non è mai poco, diciamo, ripeterle e stressare appunto questo argomento, perché i pazienti sono più preoccupati di questo aspetto spesso che della terapia di per sé.
Sì, in effetti pure a noi in prima visita è una delle domande che ci fanno quasi tutti i pazienti, perché i nonni hanno i nipotini, le mamme hanno i bambini, le zie, i cugini, tutti quanti hanno un parente che magari ha bambini piccoli, oppure una nuora per esempio che è incinta, quindi è una delle domande che ci fanno sempre. Non sono radioattivi? Assolutamente, è come se facessero una lastra, è la stessa identica cosa, sono le stesse radiazioni, quindi assolutamente non si è radioattivi. Si può fare tutto normalmente, si possono prendere in braccio i bambini, si può stare vicino a donne incinte, si può fare tutto nella normalità.
Vedi, abbiamo scelto proprio di chiamare la cura questa trasmissione proprio perché vogliamo mettere le persone in condizioni di avere più informazioni possibili su un percorso terapeutico e anche diagnostico, evidentemente, che devono fare magari per una malattia importante come quella di cui stiamo parlando. Ora, una domanda che mi viene spontanea è questa: quali sono le patologie che curate con più frequenza, a cui diciamo vi dedicate di più?
Allora, diciamo che quelle curative più che abbiamo un numero maggiore di pazienti sono il tumore della mammella, il tumore della prostata. Queste sono, diciamo, le due, forse anche perché c'è un po' più di prevenzione rispetto alle altre malattie. Non è che non esistano, si curano tumori del testacollo, tumori cerebrali, tumori dell'intestino, tumori ginecologici, ce ne sono tanti. Forse, come dicevo prima, grazie alla prevenzione questi sono quelli che vengono visti di più e soprattutto che vengono visti ormai prima, e quindi possiamo effettivamente dire che noi li andiamo a curare questi tumori, perché siamo in tempo, sia gli oncologi, i radioterapisti, il chirurgo, siamo in tempo per fare qualcosa prima che la malattia non sia più solo localizzata in un punto, ma che vada ovunque.
Sì, peraltro facendo un po' un esempio in modo che così diamo anche delle informazioni più generali, nella mammella quando si fa un intervento conservativo, che oggi è lo standard, diciamo la mastectomia, cioè l'asportazione di tutta la ghiandola mammaria, si fa soltanto in alcuni casi quando non si può fare un intervento conservativo. In quel caso la radioterapia ha un ruolo estremamente importante dopo l'intervento chirurgico e dopo eventuali altre terapie precauzionali che l'oncologo predisporrà, proprio perché aiuta a avere un controllo locale della malattia ottimale, quasi come togliere tutta la ghiandola mammaria, e tutto sommato con un risultato estetico ottimale in mano a chirurghi che hanno comunque esperienza.
Sì, effettivamente sì, perché tutto l'itere che ormai fanno è proprio a conservare la mammella. Perché? Perché queste tecniche nuove, perché vederle subito, la prevenzione ci permette di vederle prima e quindi di fare i trattamenti più conservativi possibili. Una volta venivano fatte mastectomie quasi a tutte le pazienti, tanto per essere sicuri che il tumore non sia andato magari da altre parti. Fortunatamente siamo andati avanti e viene lasciata la mastectomia solo in casi particolari. Quindi noi cerchiamo di fare radioterapisti, oncologi, chirurghi, di fare dei trattamenti che siano curativi, però nello stesso tempo il più conservativo possibile.
Sì, infatti diciamo che questo tipo di approccio, che mi fa piacere, lo ricordo sempre quando è possibile, è l'approccio della chirurgia conservativa, è nato proprio nel nostro paese, che con pochi mezzi per la ricerca, però insomma negli anni 70 Veronesi insieme a un gruppo americano quasi contestualmente dimostrarono che fare una mastectomia, cioè togliere tutta la ghiandola mammaria, è esattamente la stessa cosa che fare un intervento conservativo tipo una quadrantectomia, togliere una piccola parte della ghiandola mammaria aggiungendo però la radioterapia. Quindi è evidente che la scienza deve fornire informazioni passando attraverso delle dimostrazioni, che sono gli studi clinici, che permettono e consentono sempre di più di sapere qual è la via giusta, e da lì poi, insomma, si sviluppano le varie linee guida internazionali alle quali tutti noi medici che si occupano di questa patologia ci ispiriamo. E la radioterapia rimane uno dei principali delle principali linee terapeutiche, e da questo punto di vista credo che, peraltro, e la domanda è questa, i progressi che si sono stati fatti dal punto di vista tecnologico negli ultimi anni sono stati veramente notevoli.
Sì, sono stati notevoli perché si è passato a personalizzare il trattamento, mentre prima era standardizzato, adesso è personalizzato, su quel paziente, sui suoi organi interni, in maniera di dare meno tossicità, ma non solo. C'è la nuova radioterapia, quella che viene detta adattativa, tra virgolette, che è una radioterapia che prende in considerazione anche la respirazione. Ci sono i nuovi apparecchi con le nuove tecnologie che emettono le radiazioni solo quando il polmone, e quindi diciamo la gabbia toracica del paziente, sia sempre nella stessa posizione, in maniera che prende quel nodulo sempre e solo in quel momento. Quindi se noi con la respirazione allarghiamo e quindi cambia un pochino il volume, in questo modo no, perché l'apparecchiatura irradia solo in quel momento. Escono piano piano, diventerà sempre più di routine questa cosa. Adesso uno vede, perché ovviamente fa dei confronti per vedere se effettivamente siamo. Il confronto come si fa? Si fa perché ormai diciamo che tutte le nuove apparecchiature hanno le tacche incorporate, quindi io gli faccio la tacca in quel momento e in quel momento controllo che vada a radiare effettivamente quella zona, e quindi ho una certezza che prima non avevo. Sono tecniche di immagine che sono collegate agli apparecchi di radioterapia.
Questo è veramente fantastico, e fino a pochi anni fa era un futuro che non pensavamo raggiungibile in così poco tempo. Questo peraltro consente di avere meno effetti collaterali, meno tossicità, e di far sì che il paziente subisca poco l'impatto dei trattamenti, che comunque sono sempre impegnativi, che si fanno in oncologia. Un'altra domanda che mi faceva piacere fare è questo: naturalmente, a parte in alcuni casi di cui magari poi ci dici, la dose diciamo che irradiamo, che diamo al paziente, viene divisa e frazionata in vari giorni, che possono essere pochi giorni ma possono essere anche alcune settimane. Spiegaci un po' perché e come viene poi definito questo percorso terapeutico.
Certo, ovviamente il percorso, dicevo, personalizzato al paziente è anche personalizzato a malattia, nel senso ci sono delle linee guida ufficiali che ci dicono che per quel tipo di tumore va data quel tipo di dose per quelle sedute. Però nello stesso tempo, nell'ambito di questo, ci sono vari studi che dicono tu puoi fare, per esempio la mammella la puoi fare in 10 sedute, in 15 o in 20 o in 25. Che cosa ci fa decidere che a quella paziente io do quel tipo? Ci fa decidere, uno, anche le condizioni cliniche generali della paziente; secondo, quanto è grande il tumore, per cui a seconda di quanto è grande il tumore, a seconda anche dell'età della paziente e di altre patologie, uno adatta questa dose alla paziente e gli dice, nel momento della prima visita, dirà alla paziente o al paziente quante sedute sono, quanti giorni deve venire. Perché la radioterapia, al contrario dell'oncologia che ha dei cicli, va fatta continuativamente, cioè va fatta tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Ma non perché noi radioterapisti vogliamo riposarci e fare le cose, no, perché c'è un periodo di riposo dei tessuti, quindi un paio di giorni i tessuti si devono riposare prima di prendere nuove radiazioni. Per questo motivo non si fa il sabato e la domenica, si fanno di solito 5 giorni a settimana. Oltre tutto questo dipende anche dalla dimensione del tumore. Se il tumore è molto piccolo, posso fare meno frazioni con un dosaggio più alto. Se il tumore è più grande, per esempio vado a trattare una vescica che comunque rispetto a un nodulo della mammella è più grande, io è ovvio che devo dare meno tossicità agli organi intorno, quindi che cosa faccio? Lo faccio venire più giorni con più frazioni, diminuendo la quantità erogata giornalmente di radiazioni.
Bene, e adesso un'altra domanda. Si sente parlare ormai negli ultimi anni di trattamenti stereotassici per le lesioni cerebrali, ma anche per altre lesioni metastatiche in altri organi. Di che si tratta e come viene strutturato il trattamento invece in quel modo?
Allora, il trattamento stereotassico è un trattamento che intanto viene erogato, sono le stesse apparecchiature, è solo la maniera in cui viene erogata che è diversa. Si fa di solito in noduli, in masse tumorali piccoline. Perché? Perché la stereotassi è un trattamento che ci permette di dare dosaggi più elevati in zone molto più piccole. Per cui per fare la stereotassi devo essere sicura, uno, che la lesione sia piccolina e che quindi io possa alzare la dose in maniera di essere più curativo possibile. Per cui sono poche dosi, il massimo di stereotassi di solito sono 5, no, poche dosi, poche sedute, scusami, il massimo di sedute sono di solito 5 con dei dosaggi elevati, a volte si dà anche una sola seduta, però per essere sicura, poiché sono molto piccoline, io devo fare anche un confronto delle immagini, io devo fare una specie di fusione delle immagini che mi portano il paziente o risonanza o TAC o PET con la TAC di centraggio che io faccio in quel momento, perché lì io devo essere certa millimetricamente quasi dove vado a irradiare, proprio perché mi permette di essere più sicuro di quello che faccio, ma devo essere certa del punto che vado a trattare.
Bene, io penso che abbiamo spiegato diversi aspetti del tuo lavoro, però mi viene ovviamente un'ultima domanda che poi è un po' quello che tutti quanti siamo lì ad aspettare. Quali sono le prospettive? Quali sono le caratteristiche di questa metodica del futuro? Che cosa faremo e fin dove ci si potrà spingere?
Allora, la metodica nel futuro e la tecnologia sarà sempre più indirizzata a interagire con le nuove terapie oncologiche, con le nuove terapie che ci sono. Perché? Perché sia le nuove terapie oncologiche sono più settoriali, poi questo è il tuo, diciamo, lavoro, però noi andiamo ad avere dei trattamenti che sono personalizzati per quel tipo di malattia, quindi non andiamo più a dare dei chemioterapici, diciamo, a ampio spettro, ma sono esattamente per quello che andiamo a trattare. A questo punto la radioterapia stessa che va a trattare solo quel nodulo particolare può essere una radioterapia più mirata, con meno sedute, dando dei dosaggi un pochino più alti, ma che si intervallano con i cicli di chemioterapia proprio per essere il più curativi possibili nei confronti di questa malattia.
Guarda, mentre parlavi mi è venuta in mente un'altra domanda e la facciamo come ultimissima, perché spesso mi viene chiesto: ma la radioterapia viene utilizzata anche per patologie benigne?
Sì, ci sono alcune patologie benigne che vengono trattate, per esempio la nevralgia del trigemino. Diciamo che queste nuove apparecchiature nel futuro ci possono permettere di trattare più patologie benigne, perché andando a ridurre gli effetti collaterali negli organi intorno ci permettono di essere più tranquilli nel curare alcune malattie.
Bene, e io ringrazio la dottoressa Del Bufalo per due o tre cose. Uno, per l'amicizia che mi lega lei da tanto tempo e la collaborazione che ormai veramente è di tantissimi anni e mi sono sempre trovato bene dal punto di vista professionale proprio perché quando si incontra un professionista che comunque impegna tutta la sua giornata per cercare di dare una qualità della vita e un miglioramento delle prospettive di cura ai propri pazienti, è sempre una cosa fantastica, perché si riesce a fare un bellissimo percorso. Poi
posso dire sì. A questa intanto che io ho imparato da te, Alessandro, in questi anni a interagire con gli oncologi. Un po' i radioterapisti e gli oncologi non vanno proprio d'accordissimo, perché sono due prime donne. Quindi invece avere vicino dei colleghi come te, con cui ci si può parlare, con cui si può decidere insieme il percorso del paziente, è una cosa fondamentale, sia dal punto di vista personale umano, ma soprattutto per aiutare i pazienti.
No, io guarda, ti ringrazio, perché poi alla fine uno deve, nel nostro lavoro, togliersi dal focus. Il focus non è il medico, il focus è il paziente e il suo problema. E quindi se noi riusciamo in qualche modo a creare un team, sicuramente si arriva anche lontano. E volevo ringraziarti anche per la chiarezza. Credo che questa trasmissione ha risolto tutta una serie di problematiche che i pazienti possono avere, di non chiarezza. Spesso il radioterapista non si capisce se è un fisico, un super fisico, oppure un medico o qualche altra cosa. Oggi abbiamo fatto capire a tutti, comprendere con chiarezza invece qual è il percorso. Che è il team della radioterapia, che invece ha tante professionalità senza le quali non si può fare un percorso di cura efficace. E quindi è stato piacevole, devo dire, fare questa trasmissione. Tu sei stata ospite anche al ciclo precedente, Il medico di famiglia, e devo dire le trasmissioni che ho realizzato con te sono state tra l'altro delle più ascoltate, per cui comunque mi faceva proprio piacere che ci rincontrassimo, insomma, in audio, per dare un po' un contributo di chiarezza ai nostri ascoltatori. Quindi saluto la dottoressa Del Bufalo.
Grazie Alessandro, perché veramente io lo sai ho tanta stima di te, grazie perché permetti in questo modo a noi di essere più vicini ai pazienti, che quando arrivano non hanno paura di noi, ma pensano che possiamo aiutarli.
E un grande saluto a tutti i nostri ascoltatori e arrivederci alla prossima puntata.